Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e buon ascolto.
Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Conduce Lucio Saccone. Seconda parte. L'età moderna. Introduzione e la mistica di Caterina da Genova.
Il periodo che va dal XV al XVIII secolo offre itinerari mistici femminili molto diversificati. Se prevale il modello teresiano, resta tuttavia il fatto che ciascuna delle grandi figure qui presentate ha elaborato una spiritualità originale, segnata dalla sua esperienza singolare della presenza di Dio. Dopo il Medioevo, le mistiche più creatrici e audaci si scontrano con poteri politici ed ecclesiastici ancora molto rigidi. Basta considerare il caso di Santa Teresa d'Avila, di Maria dell'Incarnazione e di Madame Guyon. Teresa, aiutata da San Giovanni della Croce, avrà grandissime difficoltà, in piena Inquisizione, nell'intraprendere la riforma del suo ordine, le Carmelitane Scalze. Tale riforma era dettata solo dalla volontà di restituire al Carmelo il suo spirito originario, caratterizzato essenzialmente dall'imitazione di Elia, dall'amore alla povertà e dall'orazione. Chi meglio di Santa Teresa ha saputo mettere accanto e in equilibrio contemplazione e azione? Bergson avrà ragione di affermare che la mistica compiuta è azione. Chi meglio di lei ha saputo mettere in guardia le anime contemplative contro le possibili deviazioni patologiche degli stati mistici? Eloquente a questo riguardo l'esempio che offre la Santa.
Credetemi, Marta e Maria devono offrire insieme l'ospitalità al Signore, tenerlo sempre con loro e trattarlo come si conviene, offrendogli il necessario nutrimento. Come avrebbe potuto Maria, sempre seduta ai suoi piedi, dargli da mangiare se sua sorella non l'avesse aiutata? Il cibo da dargli è il nostro sforzo per avvicinare a lui le anime con ogni mezzo possibile, affinché esse si salvino e lo lodino per sempre.
Due grandi nomi esaltano l'Italia mistica nel XV e XVI secolo: Caterina da Genova e Maria Maddalena de Pazzi. Sorprendente è l'itinerario della prima, che ha elaborato una vera dottrina teologica del purgatorio che influenzerà San Francesco di Sales. Per Caterina, Dio è atto puro. tutto il suo pensiero si articola intorno a tale intuizione. L'influsso di Dionigi l'Areopagita sembra apparire in filigrana nelle considerazioni della santa sulla purezza di Dio, sull'amore beatifico. Un'altra idea inconfondibile della sua teologia è il necessario consenso del libero arbitrio alla grazia per la conversione del peccatore. Quanto a Maria Maddalena de Pazzi, bisogna senz'altro ammettere che dice sullo Spirito Santo cose straordinariamente felici e bellissime. Dal XV al XVIII secolo, il centro di gravità della mistica si sposta sensibilmente dall'Europa del Nord, Germania, Paesi Bassi e in misura minore dall'Inghilterra, verso i paesi latini del bacino mediterraneo. La Spagna, nel XVI secolo, si impone come la terra mistica per eccellenza. L'influsso di Erasmo vi si fa sentire a partire dal 1527. Questa corrente spirituale accentua l'interiorità e gli dà la priorità sugli aspetti esteriori della fede. Solleva l'opposizione delle autorità ecclesiastiche e monastiche. Il ritorno alla Bibbia sarà legato, nella Spagna del XVI secolo, alla diffusione dell'umanesimo di Erasmo. Quanto alla pratica dell'orazione, fino a quel momento riservata ai soli religiosi ed ecclesiastici, essa si estende ai laici. Con San Francesco di Sales, poi con Berulle, l'inizio del XVII secolo vede la spiritualità francese passare in primo piano. Due donne molto diverse segnano questo periodo, Maria dell'Incarnazione e Madame Guyon. La vita di Maria dell'Incarnazione è originale, nel senso che ella lega l'attività missionaria e quella mistica all'annientamento di sé. Nelle terribili tribolazioni conosciute a Quebec, questa donna ha saputo restare in solitudine nella cella dello sposo, senza che nulla potesse turbare questo divino incontro.
Ciò che chiamo puramente amore è quando Dio, di colpo, si lascia possedere dall'anima, dove egli le permette, con la sua attrattiva, una comunicazione molto intima. Ora, in questo stato, essa non desidera altro che gioire. All'anima basta sapere, con una scienza sperimentale d'amore, che egli è in essa e con essa, e che egli sia Dio. Essa è contenta, ma non soddisfatta, perché, sebbene vi siano dolcezze infinite in lui, ed egli sia un abisso d'amore nel fondo del quale essa non può arrivare, non di meno, essa aspira a inabissarsi in questo abisso e perdervisi al punto tale da non vedere altro che il suo diletto, che l'avrà, per amore, trasformata in lui.
Quanto a Madame Guyon, Ella è presa nella tormenta di un fine secolo dominato da tre condanne: a Giansenio, 1653, a Molinos, 1687, e a Fénelon, 1699. Proprio come Fénelon, Madame Guyon è sospettata di quietismo. Questo movimento, ispirato dal teologo cattolico spagnolo Molinos, poggia essenzialmente sulla pace dell'anima e l'abbandono allo spirito. Si impone una prudenza nell'interpretare la lettura di questa donna straordinaria. Ella è d'altronde molto chiara.
Non si dice che non occorre affatto agire, ma che occorre agire in dipendenza dal movimento della grazia.
L'amica di Fénelon sarà incarcerata per aver avuto l'arditezza di non rinunciare al suo pensiero. I suoi scritti hanno conservato tutta la loro attualità e la loro vivacità.
Abbandonarsi a Dio ogni momento, con fede nuda. Non c'è null'altro da fare che lasciarsi condurre, momento per momento, dalla provvidenza, senza voler sapere né conoscere nulla del futuro. Lasciamoci condurre come bambini. Abbandoniamo a Dio tutte le nostre faccende, senza voler avere nessuna sicurezza del successo. Infatti, quando l'anima è molto abbandonata, Dio fa miracoli di provvidenza. Ma quando si vogliono delle certezze, si è spesso ingannati. Lasciamo dunque la certezza per la fede. Andiamo senza camminare e senza sapere dove andiamo. Bisogna andare qui come la nave sull'acqua. Non ci sono tracce avanti ad essa, ed essa non le lascia dietro di sé. Non bisogna aver nulla prima di camminare, né ritenere nulla del luogo in cui abbiamo camminato, per lasciarne un cammino. La provvidenza ci darà tutti i giorni, in verità, una nuova strada sconosciuta, ma molto sicura.
Senza esagerarne l'importanza, occorre notare che il quietismo costituì una delle cause della crisi della mistica cristiana alla fine del XVIII secolo. leggendo molti testi di donne mistiche dell'epoca moderna, ciò che colpisce forse di più è la loro unità pur nella loro diversità. La perfetta unità, scrive Marie-Madeleine Davy in Le Désert Intérieur, è indivisibile, solo differiscono i cammini. Uno stesso fervore spirituale si propaga di secolo in secolo, da uno scritto all'altro, come un'onda di gioia fino a noi. Gioia che farà dire a Maria Maddalena de Pazzi questa frase che riassume tutto.
Dio non vuole un cuore triste. Egli vuole un cuore libero e gioioso.
Capire bene che tutto ciò che è umano è totalmente trasformato dal nostro Dio, onnipotente e misericordioso, e che questa è l'opera del Purgatorio.
Dal Trattato sul Purgatorio di Caterina da Genova, 1447-1510.
Di nobile famiglia da parte del padre, membro dell'illustre famiglia genovese dei Fieschi, Santa Caterina da Genova riceve un'educazione classica. A 13 anni, attratta dalla vita religiosa, chiede di entrare nel convento di Santa Maria delle Grazie. Appellandosi alla sua giovane età, la superiora rifiuta. Sposata a 16 anni con Giuliano Adorno, uomo dalla condotta e dal carattere diametralmente opposti al suo, Caterina soffrirà per 5 anni di una gravissima malinconia, dalla quale tenterà di risollevarsi con le delizie e le vanità del mondo. Periodo mondano che la deluderà amaramente. A partire dal 1473 la sua vita prende la via dell'ascetismo. Penitenze e mortificazioni si succedono per 4 anni. Fino alla morte, Santa Caterina conoscerà moltissimi fenomeni mistici: estasi, fuoco interiore, visioni, la cura ai malati e agli appestati, la visita ai poveri e l'accoglienza dei bambini abbandonati, tante opere di misericordia che riavvicinano gli sposi. Giuliano si converte per l'influsso della sua sposa, al punto d'entrare nel terzo ordine francescano. Negli ultimi anni della sua esistenza, gravemente malata, la santa vive sotto la direzione spirituale di Cattaneo Marabotto. Muore dopo una lunga agonia nel settembre 1510. Diverse persone, tra le quali lo stesso Marabotto, metteranno per iscritto fatti e parole della grande mistica. Da questa lenta elaborazione nasceranno 3 opere: il libro della vita, biografia, parole e riflessioni mistiche, il trattato del Purgatorio, descrizione dello stato delle anime sofferenti nella misura in cui Dio si svela, il dialogo spirituale tra diversi interlocutori, tra i quali l'anima, il corpo e Dio. La dottrina spirituale di Caterina si articola intorno ad alcuni temi dominanti: la purezza di Dio, l'amor proprio, l'annientamento di sé. Resta una grande mistica.
Dio spiega all'anima che fa del suo corpo un purgatorio in questo mondo, sulla necessità che l'uomo ha di rinunciare a se stesso e di inabissarsi completamente in Dio, e sulla miseria dell'uomo che si occupa di altre cose pur avendo solo il tempo di questa vita per procurarsi dei meriti.
Comprendi meglio, attraverso l'esperienza più che attraverso la ragione, la causa delle grandi sofferenze per le quali devi passare. Sappi tuttavia che io faccio dell'anima un purgatorio del suo corpo, perché con questo mezzo accresco la sua gloria per attirarla a me senza altro purgatorio. Per arrivarci, io busso incessantemente alla porta del cuore dell'uomo. Se lui acconsente e mi apre, io lo conduco con inesauribile sollecitudine al grado di gloria per il quale l'ho creato. Se lui vedesse, se comprendesse la cura con la quale mi occupo della sua salvezza e del suo vantaggio, si abbandonerebbe interamente a me, senza riserve. Lascerebbe e disprezzerebbe tutto il resto, pur potendo avere ogni cosa creata. E per non perdere il mio sostegno, che conduce alla gloria suprema, egli non fuggirebbe dal martirio, sopportandolo volentieri. Vedo però che l'uomo si dona a me unicamente per amore e con fede. Il timore e la considerazione del vantaggio personale sono contrari a questo amore e a questa fede, perché esse albergano nell'amor proprio. Ora, questo non può coesistere con il mio puro e semplice amore, nel quale è necessario che lo spirito dell'uomo sia sommerso per risiedervi unicamente, consegnato alle cure che io mi prendo di lui, a questa cura senza la quale la creatura non saprebbe entrare nell'abisso semplice e puro del mio essere, perché altrimenti sarebbe per lei un grande inferno.
O amore, attraverso la tua dolcezza riesci a spezzare i cuori più duri del diamante. Li ammorbidisci come cera che si scioglie al fuoco. O amore, fai sì che il grand'uomo si consideri il più piccolo della terra e che il ricco si consideri come il più povero del mondo. O amore, fai sembrare folli gli uomini saggi, togli la scienza ai dottori e doni loro un'intelligenza che oltrepassa ogni intelligenza. O amore, scacci dal cuore ogni malinconia, ogni durezza, ogni proprietà, ogni diletto mondano. Rendi buoni i malvagi, semplici i maliziosi. Attraverso la tua opera afferri l'uomo per il suo libero arbitrio, di modo che egli si contenti di essere guidato da te solo, perché sei tu la nostra vera guida.
Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Seconda parte, l'età moderna. Introduzione e la mistica di Caterina da Genova. I testi di Caterina da Genova sono stati letti da Monia Parente. Con Lucio Saccone hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo, Stefanella Marrama, Francesca Rossiello, Gianni Bersanetti, Stefano Mondini. Tecnici del suono Giuseppe Mauriello e Gustavo Messina. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.